Scrimmage from the 50. Matthew rolls the pocket to the right. Pumps. Now comes back to the left. Looking deep. Throw into the end zone. Watch Calvin. Well covered. He goes up. He makes the catch. Are you kidding me? Oh, Megatron, you did it again.
Hey, guys. This is Calvin Johnson, and you're listening to the Fantasy Football Studio.
Buongiorno a tutti amanti del Fantasy Football, bentornati a una nuova puntata di Fantasy Football Studio. Oggi è il 20 di dicembre del 2018 e jingle bells, jingle all the way, stiamo arrivando al Super Bowl del Fantasy Football.
Ecco, bravo, stavo per dire sì, bello Natale, le feste, fate i regali, mangiate pandori, panettoni, quello che volete, però ragazzi c'è il Super Bowl qua da giocare, non scherziamo, non perdiamo tempo con tutto Babbo Natale e megoglioni.
Esatto, e come sentite le trombe della felicità in sottofondo. Se siete arrivati fino a qui, complimenti, perché insomma,
grazie.
Esatto, è stata una stagione difficile per tanti aspetti, tra infortuni, beh in realtà meno del solito devo dire, però ci sono stati anche insomma grossi infortuni che sicuramente vi hanno messo i bastoni fra le ruote, arresti vari, cose che sono successe. Però se siete
Leveone.
Esatto, Leveone, Kareem Hunt, Davonta Freeman che si spacca, Jay Ajayi, eccetera. Se siete riusciti comunque ad arrivare fino in fondo, complimenti. Sappiamo che tanti di voi fanno più leghe una dietro l'altra, quindi insomma noi ne avevamo parecchie e spesso i nomi si ripetevano. Quindi complimenti a tutti quelli che sono arrivati. Chi invece non c'è arrivato, A, sarà per la prossima volta, B, imparate dei vostri errori che prima o poi ci arriverete anche voi.
E C, la playoff challenge ovviamente, esatto, fare tutti insieme per vendicarvi della regular season.
Esatto, ne parleremo probabilmente nella prossima puntata, perché questa chiaramente sarà la puntata dedicata all'ultima settimana di Fantasy Football per questo 2018, della Fantasy, della playoff challenge appunto parleremo più avanti, ed è una cosa che comunque riguarderà tutti quanti ed è anche molto divertente. L'ho fatta l'anno scorso io per la prima volta su consiglio di Fede e devo dire che è una figata, quindi ne parleremo sicuramente. Allora, però, ci sono un po' di cose di cui occuparsi, specialmente delle news, visto che nell'ultima settimana di Fantasy Football un po' di infortuni ovviamente ci devono essere per forza, perché sennò non siamo contenti. Via con le news.
Breaking news. Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata e buon inizio di fine buon inizio di settimana, che di fine settimana. Sveglia.
Allora, la news più importante non può che essere quella che riguarda Todd Gurley, che è di fianco al suo nome nel roster c'è scritto DNP, cioè Did Not Practice.
Sì, day to day è stato confermato, cioè il suo status verrà rivisto di giorno in giorno, quindi allenamento dopo allenamento. Qualche problema al ginocchio per lui, al momento è dato come expected to play, non sembra essere una cosa troppo grave, quindi per adesso non c'è da avere troppa ansia, diciamo. Ovviamente è da tenere super d'occhio il suo status, soprattutto sull'allenamento di domani, che sarà molto indicativo chiaramente in vista delle partite, e ne parleremo meglio domenica, perché non credo che i Rams siano una delle squadre che giocano sabato, quindi riusciremo ad avere gli ultimi aggiornamenti domenica.
Beh, parlando di giocatori che non si sono allenati in settimana, cioè torna a non allenarsi T.Y. Hilton, che ormai non si allena mai però gioca sempre, stesso problema con la caviglia. Questa è una cosa che insomma ci ha abituato a vedere durante la settimana, non credo che possa essere un problema per il vostro championship. Kenny Golladay è limited da una chest injury e c'è da dire che Kerryon Johnson invece è stato messo definitivamente in IR. Grosso problema questo per i Detroit Lions, che comunque diciamolo non hanno più niente da chiedere, no, al 2018.
No, infatti hanno fatto anche bene, forse potevano approfittarne anche prima sinceramente, così iniziava il processo di guarigione diciamo prima, però insomma va bene lo stesso, tanto ormai la stagione è andata come è andata per Detroit. Tra l'altro aveva potenzialmente tre super rivali in divisione, poi abbiamo visto che in realtà i Packers non hanno un record molto felice quest'anno, comunque Vikings e Bears erano palesemente irraggiungibili, l'avevamo capito dall'inizio stagione, quindi è andata così e sicuramente sarà un ottimo innesto per l'anno prossimo perché insomma già ci ha fatto vedere ottime cose della sua stagione da rookie.
Sì, ha un gran futuro sicuramente per i Lions. Poi vediamo un po', LeSean McCoy Limited Wednesday non ha giocato la settimana scorsa, ma insomma non penso che, vista la sua produzione, possa essere considerato come uno starter. Eric Ebron non si è allenato mercoledì e questo, insomma, è c'è una quad injury. Comunque, se dovesse giocare, è sicuramente un tight end numero uno. Scendo, vediamo se c'è. Ah, Chris Conner. Sì, Chris Conner. James Conner non è ancora pronto per i Pittsburgh Steelers. E sono ormai 3 settimane che non gioca. C'è ancora Jalen Samuels dietro, il rookie undrafted. Che si fa? Lo si mette dentro? Si aspetta? Si cerca da qualche altra parte?
Ma credo che, insomma, dai segnali che ci sono, Connor non vedrà il campo, quindi io continuerei con Samuels, terza start consecutiva per lui. Ma ha giocato bene finora, non vedo perché non fidarsi anche questa settimana, anche se nelle ultime 5-6 partite i Saints hanno dimostrato di avere la migliore difesa dell'NFL, hanno una media di, penso, 12 punti subiti a partita, una cosa del genere, quindi sono abbastanza stout, soprattutto contro le corse, però insomma, un po' di punticini dovrebbe portarli a casa. E a proposito mi inserisco con la news, visto che siamo in tema Saints, che finalmente, non pensavo mai di dire questa cosa, ma finalmente tornerà Ted Ginn, a quanto pare, perché è tornato ad allenarsi, e visto come ha messo il corpo ricevitori dei Saints, a parte escluso Michael Thomas, ovviamente, serve qualcuno, quindi ben venga il ritorno di Ginn.
A proposito della NFC South, stavo scorrendo in giù, ci sono un bel po' di cose da dire nella tua division, Fede. Allora, la prima, direi anche la più importante, è che Cam Newton ha terminato qui la sua stagione, il suo 2018, è stato messo in IR per, credo, un problema alla spalla. Ne sapevamo qualcosa, insomma, durante le ultime partite c'era stato già un'avvisaglia di qualche problema fisico per Cam Newton. A questo punto i Panthers, che non hanno chiaramente più niente da chiedere al 2018, hanno deciso di metterlo in IR, e quindi attenzione, perché Cam invece, insomma, comunque era un giocatore che probabilmente ha portato qualche squadra ai playoff, o che sicuramente era magari in panchina da qualche parte. In ogni caso, insomma, non, ovviamente non potrà aiutarvi nel championship. E la seconda notizia è quella che ci hanno chiesto tanti di questo giocatore, adesso non ce lo chiederanno più perché Ito Smith è stato messo in IR dai Falcons. Però in questo caso lui aveva avuto un po' di, diciamo, notorietà esclusivamente grazie all'infortunio di Devonta Freeman. La settimana scorsa è stato tutto Tevin Coleman, lui ha avuto solo 9 carries e in questi 9 si è fatto pure male. Quindi niente, Ito Smith veramente non è più utile.
No, al momento no, ovviamente. Tra l'altro, la settimana scorsa avevano detto sì, c'è Coleman, però boh, non l'abbiamo visto fare molto. In realtà, poi i Falcons hanno fatto una partita da 40 punti in offense, quindi ha fatto dei bei punti anche Tevin Coleman. Penso che possano ripetersi tranquillamente questa settimana. Tra l'altro, sono appunto contro Carolina, che è appunto senza Cam Newton, quindi sembra un matchup a senso unico. E Tevin Coleman potrebbe veramente andare su con le yard di corsa nel caso, appunto, si trovassero in vantaggio subito. E sulla storia di Cam Newton, sì, era molto molto palese che, ma appunto già da qualche settimana, che avesse grossi problemi alla spalla destra, appunto quella con cui lancia. Secondo me un po' l'avevano tenuto fino alla partita con i Saints per provare a vendicarsi della stagione scorsa o comunque di cercare di fermare i rivali divisionali. È andata come è andata, e hanno detto: vabbè, forse è meglio che ci ripensiamo l'anno prossimo. E boh, forse andava fatto anche prima per la salute di Cam Newton, però è andata così.
L'ultima notizia è quella che riguarda Aaron Jones, che è stato messo in IR, il running back dei Green Bay Packers, viene sostituito da Jamal Williams. Sembra, in questi casi qua, quando ci sono tanti running back, sembra che solo l'infortunio, solo il piazzamento in IR di uno di questi possa essere determinante per capire chi è il numero uno. L'abbiamo capito un po' tardi a questo punto, perché Aaron Jones aveva preso comunque le redini della squadra nel tempo, ma purtroppo tardi anche questo, perché è successo tipo 2 o 3 settimane fa. Adesso è in IR. Se dovesse giocare Aaron Rodgers, e probabilmente giocherà contro i Jets, forse se andate a spulciare nel waiver trovate ancora Jamal Williams e allora può essere un add interessante.
Assolutamente, soprattutto se appunto siete arrivati fino a qui con Aaron Jones, perché è anche un po' più di 2-3 settimane che fa abbastanza punti in modo consistente, quindi abbiamo visto che Jamal Williams almeno la settimana scorsa è entrato e ha fatto esattamente quello che ci aspettavamo da Aaron Jones a livello di punteggio fantasy, quindi se avevate Aaron Jones immagino che siate già andati nel waiver lunedì o martedì a prenotarvi il buon Jamal Williams, perché effettivamente avete il sostituto naturale, a meno che non abbiate appunto qualcun altro in panchina già prima, però avete fatto sicuramente bene e io lo starterei senza problemi contro i Jets.
Julio Jones, ultimissima cosa, è in dubbio per Week 16, questo è da monitorare invece venerdì. Allora, in questa puntata dunque, invece di fare il classico start and sit, perché abbiamo pensato, no, alla fine chi è arrivato al Super Bowl sicuramente non ha una squadra diciamo con dei giocatori scarsi o con giocatori abbastanza sconosciuti, o che tu dici ah sì, questo potrei farlo startare al posto di questo. No, sono chiaramente dei giocatori forti, dei giocatori probabilmente in top 30 in generale, quindi probabilmente non avete bisogno di sentirvi dire di startare James Winston come ogni settimana mettono quelli di Fantasy Pros. Quindi abbiamo pensato di seguire un ranking molto particolare che chiaramente riguarda ogni posizione, ma non è un vero start and sit, ma è semplicemente un modo per dire meglio questo con questo matchup, meglio quest'altro con questo matchup, eccetera eccetera. Ogni posizione sarà da noi analizzata partendo con il quarterback, con il caro vecchio Patrick Mahomes, che senza dubbio e senza diciamo nessun tipo di questione rimane solido al numero 1 anche nella classifica generale.
Direi sì, prima faccio un piccolo appunto prima di iniziare con l'analisi dei ranking, perché visto che non l'abbiamo fatto settimana scorsa ci siamo assolutamente dimenticati di menzionare questa cosa, però anche questa settimana giocheranno delle partite di sabato sabato sera.
È bello che non è che non l'abbiamo detto perché non siamo stronzi, l'abbiamo detto perché io ne ignoravo completamente l'esistenza.
Io invece proprio mi è passato di mente, mi è venuto in mente ovviamente alla fine della puntata, ma vabbè, dettagli. Questo sabato invece giocheranno Washington a Tennessee alle 10:30. Sì.
Ah, porca puttana, e come? Allora non vengo.
Vabbè. Baltimore invece contro i Los Angeles Chargers alla partita delle 2 di notte. Il resto delle partite sarà domenica, classico insomma. Sunday night Kansas City at Seattle e Monday night Denver at Oakland. Bene, a proposito appunto di Kansas City e Seattle, partiamo con Pat Mahomes, quindi il ranking dei quarterback. Numero 1 ci sta, perché effettivamente è il quarterback numero 1 della stagione, non c'è assolutamente motivo per cui toglierlo l'ultima settimana. Certo, se c'è un matchup abbastanza difficile, è sicuramente a Seattle, al CenturyLink Field, contro una squadra che si è molto ripresa, come abbiamo sottolineato più volte, nella seconda metà di stagione, e appunto fuori casa contro di loro non è proprio facilissimo. Detto questo, sono 99,9% d'accordo con questo numero 1 per Mahomes.
Sì, beh, abbiamo visto che in realtà anche quando i Kansas City Chiefs perdono, perdono perché gli avversari segnano un punto in più. Quindi non credo che dal punto di vista della produzione fantasy ci possa essere un problema per Patrick Mahomes, anche nonostante l'assenza di Kareem Hunt e forse l'assenza pure di Spencer Ware, che comunque è in dubbio per la partita. Al numero 2 troviamo Ben Roethlisberger, che è contro New Orleans. Allora, Big Ben sta giocando sicuramente bene, sta giocando sicuramente a il top forse anche della sua carriera, però vedo sotto dei nomi che francamente mi sentirei più tranquillo a far startare, non sia per il matchup, perché come dicevamo, parlavamo prima della difesa di New Orleans, è sicuramente una difesa insomma tra le top della NFL, ma anche per probabilmente la possibilità che altri giocatori possano fare meglio contro difese peggiori. Per esempio, non per citare subito Drew Brees, ma per esempio anche semplicemente Andrew Luck contro i Giants, che insomma, shut out la settimana scorsa contro i Titans, questa settimana credo che Andrew Luck possa fare anche meglio, quindi io invertirei, diciamo, con la numero 2 Andrew Luck e il numero 5 Ben Roethlisberger.
Sì, anche Russell Wilson ha appunto un matchup migliore secondo me di Roethlisberger, perché appunto la difesa di Kansas City abbiamo visto che concede davvero tanto, soprattutto anche dalla posizione di quarterback al fantasy, quindi lo metterei un po' più su Russell Wilson. Non sono troppo in disaccordo con Roethlisberger, nel senso che è vero che va contro la difesa in uno stato di grazia, però il vantaggio che ha Pittsburgh, ed è una cosa che forse i Saints non hanno ancora dovuto affrontare così alla grande, diciamo, è l'avere due ricevitori molto molto forti, come sono appunto Antonio Brown e Juju Smith-Schuster. Se c'è appunto un punto debole nella difesa dei Saints, secondo me è proprio la secondaria, quindi potrebbero trovare qualche spunto in più i ricevitori di Pittsburgh in questa partita. Detto questo, sicuramente metterei un po' più giù Roethlisberger e metterei un po' più su invece Russell Wilson e Andrew Luck. Breeze al 3 invece, boh, ci sta, visto che l'attacco sta facendo molta fatica nelle ultime partite, è vero, però adesso praticamente giocheranno tutte le partite in casa da qui in poi, almeno di regular season, questo è sicuro. Quindi direi che è un'ottima notizia per l'offense di New Orleans, che sappiamo che in casa ha quella marcia in più. Sotto appunto abbiamo detto la serie su Andrew Luck, alla 6 Rodgers contro i New York Jets, partita fuori casa, però non è troppo preoccupante come cosa, e poi appunto il matchup è abbastanza abbordabile, direi, per uno come Rodgers. L'unica cosa tra virgolette preoccupante potrebbe essere che i Packers non si stanno giocando niente, però ci fidiamo lo stesso di Rodgers, no?
Beh, io cioè, come puoi non farlo? Questo è l'unica cosa che chiaramente non puoi fare, cioè non puoi pensare di benciare Aaron Rodgers per mettere chi? Nel waiver c'è forse Josh Allen, c'è Sam Darnold, ci sono insomma i rookie quarterback, tutti gli altri sono già stati presi, a partire da Baker Mayfield, a partire da forse Kirk Cousins, sicuramente Lamar Jackson. Non puoi permetterti purtroppo di benciare Aaron Rodgers, perché non puoi mai sapere quanto alto possa essere il suo ceiling, e che sicuramente il suo floor è abbastanza molto più alto secondo me di altri giocatori. E ci è arrivata per esempio anche una domanda in settimana riguardante questo quarterback, clicca qui per sapere chi, no, questo quarterback rispetto a proprio Sam Darnold. Lo vedo qui in posizione 17 ed è Philip Rivers contro Baltimore, sotto dei nomi che onestamente non mi aspetto. Allora, tralasciando i Mitch Trubisky e Deshaun Watson, che sono dei giocatori il cui potenziale è davvero davvero elevato, troviamo Baker Mayfield, Dak Prescott, Josh Allen, Kirk Cousins, Lamar Jackson, Jameis Winston, Jared Goff e poi Philip Rivers. Pensi che questa cosa sia data dal fatto che la gente non si fidi di Philip Rivers, o è tutto il matchup?
Penso che sia semplicemente in base al matchup molto difficile che si ritrova. Detto questo, è davvero troppo basso secondo me, addirittura sotto la, cioè nella metà inferiore della classifica, di poco, però così è. Mi fiderei molto di più a Starter Rivers piuttosto che Jameis Winston contro Dallas, ad esempio. Rivers lo prenderei al posto di Lamar Jackson, anche sinceramente, contro i Chargers stessi. Al posto di Cousins probabilmente sì, anche se Detroit non è un matchup troppo difficile. Al posto di Josh Allen assolutamente sì, anche se Josh Allen porta un sacco di punti a casa ovviamente con le yard di corsa. Al posto di Prescott contro Tampa Bay, mezzo sì, dipende da Mari Cooper se è in giornata o no. Baker Mayfield quasi quasi, direi Rivers, anche se Cincinnati è un matchup molto succoso. Ecco, questo potrei essere in dubbio, l'unico che mi metto in dubbio, però tutti gli altri nomi che ha davanti sono abbastanza certo di dire che li metterei più indietro rispetto a Rivers. Lo stesso discorso farei anche per Jared Goff, sinceramente, perché è vero che in offense anche loro stanno facendo un po' fatica ultimamente, però insomma Arizona è decisamente la portata dell'attacco dei Rams.
Sì, sì, assolutamente, tant'è che per dire ci sono cose strane, perché al numero 15 c'è Jameis Winston contro Dallas, e se noi andiamo a guardare un po' di insider, un po' di opinioni riguardo alla difesa di Dallas, semplicemente la settimana scorsa erano praticamente una difesa da Super Bowl, adesso invece gli dicono di startare Jameis Winston. Vabbè, cose un po' strane. Dunque, possiamo passare al ranking dei running back, dove anche qui ci sono chiaramente, credo, in top 10 forse dei giocatori che sono abbastanza ovvi, anzi direi che fino alla top 3 non avrei niente da obiettare. Sono Ezekiel Elliott, Christian McCaffrey e Saquon Barkley. Nella top 3 direi che questi sono abbastanza intercambiabili. Alcuni sono fuori, come per esempio Todd Gurley, appunto per il problema di infortunio che potrebbe ricomparire questa settimana. Melvin Gordon alla 11 è in è fuori. Voi l'avete sicuramente in panca perché non ha giocato nelle ultime due settimane, e se siete arrivati al championship con Melvin Gordon in panca, adesso potete metterlo dentro e avete già vinto. Perché se siete riusciti ad arrivare lì senza Melvin Gordon, vuol dire che avete uno squadrone.
L'ho fatto in due leghe, grazie Renato. No, sicuramente si merita lo start, perché il ritorno vorrà sicuramente fare bene. Certo, anche qui, come per Rivers, il matchup non è dei migliori, però vabbè, insomma, quando torna Melvin Gordon non puoi non metterlo dentro. Scorrendo un attimo appunto la top 10, su McCaffrey volevo segnalare che secondo me è interessante vederlo comunque al secondo posto, nonostante non giocherà Cam Newton, ma giocherà appunto il buon Tyler Heineke, detto Heineken per gli amici. Però penso che comunque anche lui sarà, visto che appunto buttato nella mischia, si affiderà molto a McCaffrey, se non proprio con le corse, anche con i check down eccetera. Quindi a livello di punti fantasy lo vedo messo molto bene. Nick Chubb contro Cincinnati ovviamente da startare, anche Marlon Mack ha fatto un partitone la settimana scorsa contro i Giants, potrebbe ripetersi. Stesso discorso vale per Dalvin Cook. Chris Carson contro Kansas City, altro ottimo matchup dopo settimana scorsa contro San Francisco. Lindsay interessante secondo me, perché ha fatto molti alti in questa stagione, purtroppo un grande basso settimana scorsa, contro Oakland, però il matchup è positivo. Quindi non mi farei influenzare troppo dalla bruciatura di settimana scorsa, ma lo metterò in formazione come running back 2. Scorrendo più in basso la 3 ci troviamo il tuo amico Derrick Henry, che giustamente mi ha detto settimana scorsa mettilo dentro, e così è stato, e ho fatto benissimo, grazie. Mm-hmm. E Sonny Michel alla 14 mi stupisce invece, perché abbiamo visto, vabbè, a parte l'offense di New England che ha fatto molta fatica, però comunque c'è Burkhead che sta giocando un sacco di snap, e poi il classico James White, quindi alla 14 mi sembra un po' altino.
Sì, beh, in realtà penso sia semplicemente perché sottovalutiamo parecchio la difesa di Buffalo, che è molto brava contro le corse e anche tra l'altro contro i passaggi. Non penso che, infatti sto parlando 10 touchdown ai running back in 8 partite, che non sono troppo, insomma è uno a partita quasi. Devo dire che questo più la competizione di James White, che ha giocato meglio e di più la settimana scorsa, non ha particolarmente aiutato la prestazione di Sonny Michel. Invece volevo tornare su un attimo a parlare di Philip Lindsay, per quanto mi stia veramente, lo odio perché, e lo amo anche perché mi ha fatto arrivare lui ai championship, perché la sua stagione è stata incredibile, tant'è che credo che sia uno dei pochi, o se non l'unico running back a partire undrafted e arrivare a guadagnarsi una
prima della storia, sì.
A guadagnarsi una comparsata al Pro Bowl proprio nella settimana in cui mi serviva, insomma, quel tanto per vincere, e purtroppo, anzi per arrivare alla finale, purtroppo non mi sono ricordato di toglierlo, perché è stata colpa mia, perché effettivamente avrei voluto mettere dentro Joe Mixon, che troviamo due righe dopo contro Cleveland. Però, questa settimana veramente io lo lascerei in campo Lindsay, perché le cose sono invertite. Lindsay era contro Denver e contro Cleveland e ha fatto male. Questa settimana Denver è contro Oakland, e quella ovviamente che affrontava Joe Mixon la settimana prima. Quindi assolutamente da mettere in campo, anzi secondo me il suo ranking può salire di parecchio. Forse andando a rivaleggiare quello numero 4, quello di Nick Chubb, proprio contro Cincinnati. Cosa ne pensi tra i due?
Ma penso che siano entrambi molto validi, perché Chubb ha il matchup che è molto molto favorevole, e Mixon ha dalla parte sua il fatto che è l'unico giocatore valido rimasto in quella offense, quindi la maggior parte dei punti che riuscirà a guadagnarsi Cincinnati sarà attraverso Joe Mixon, quindi dovranno sicuramente coinvolgerlo molto molto nel gioco. Stavo scorrendo in basso cercando altri starter, tipo questo Lamar Miller alla 16 contro Philadelphia. Non mi dispiace, beh, in realtà il matchup, cazzo, il front seven di Philadelphia si è ripreso alla grande, quindi, e poi Lamar Miller torna anche da un mezzo infortunio, quindi non sono troppo convinto in realtà. Damien Williams invece mi piace molto di più, sempre di Kansas City, già settimana scorsa ha fatto un'ottima prestazione, che sicuramente... No, Ware è praticamente... Non so se è già in IR, però comunque è out quasi sicuramente, se non vado errato. Ecco, Tariq Cohen alla 22, sì. Contro San Francisco, qui un matchup da sfruttare alla grande secondo me per i Chicago Bears, quindi lo metterei anche più su. Telvin Coleman, ne abbiamo parlato prima, contro Carolina, è sicuramente da tenere come start. Poi gli altri nomi scorrendo in basso, ecco, forse Gus Edwards e Matt Breida, però Breida contro Chicago è abbastanza dura. E Gus Edwards, boh, ci può stare, però ormai se siete arrivati fin qui avrete sicuramente dei nomi migliori in squadra, penso.
Se non gioca Gurley, forse John Kelly può essere interessante, se non credo che forse è fortunato pure lui. Sì, Kelly in realtà dovrebbe essere disponibile, e magari insomma può fare qualcosa, però chiaramente questo è un'emergenza nel caso Todd Gurley non dovesse giocare, e questo, quindi fate molta attenzione alla sua designazione. Passiamo ai wide receiver, dunque, dove al numero 1 c'è assolutamente indiscusso probabilmente il miglior wide receiver della NFL, sia per come riguarda i target che per quanto riguarda le receptions, forse non i touchdown, ma vorrebbe, insomma, ci mancherebbe poco. Parliamo di DeAndre Hopkins, che ha un matchup abbastanza interessante contro Philadelphia, che sì, dicevi, il front seven si sta insomma riprendendo molto, ma in secondaria c'è sempre parecchio da lasciare a desiderare. Poi c'è davanti Adams, altro nome abbastanza indiscusso questo, contro i Jets, Antonio Brown, Julio Jones, Michael Thomas, Tyreek Hill, questi sono tutti nomi che assolutamente non potete permettervi di benciare. Fino direi a startare, ecco, forse quando si arriva alla numero 13 con Julian Edelman cominciano forse dei nomi che potete pensare di benciare magari a favore di qualcun altro. Kenny Golladay per esempio è un nome molto interessante, per quanto anche qui il matchup è difficile contro il Minnesota, e Keenan Allen, attenzione, perché è infortunato ed è considerato day to day, però ecco, per esempio Keenan Allen è out, ci fidiamo un'altra settimana di Mike Williams, tra l'altro contro Baltimore?
Direi proprio di sì, insomma settimana scorsa ha fatto una grande partita, quindi penso che se Allen dovesse ancora avere problemi fisici, Mike Williams sia assolutamente da sfruttare, perché è vero che il matchup è difficile, però se abbiamo detto che ci fidiamo di Rivers, qualcuno deve pure ricevere la palla e non sarà Antonio Gates per tutta la partita, quindi Mike Williams sì. Tra l'altro, tornando un attimo nella top 10, volevo segnalare questa cosa secondo me interessante, che per riprendere anche un po' il mio discorso di prima della secondaria dei Saints, perché ci sono Antonio Brown alla 3 e Juju alla 7, quindi entrambi i ricevitori dei Pittsburgh Steelers nella top 10 di questa settimana, quindi effettivamente mi do ragione da solo, anzi il buon Mike Tagliere di Fantasy Pros mi dà ragione, quindi sono un po' preoccupato dal punto di vista del tifo però per il fantasy ovviamente sono entrambi molto molto validi. Gli altri nomi sì, sono abbastanza scontati ovviamente. Ecco, questo Amari Cooper alla 8 ha il solito problema di Amari Cooper, che se io non lo starto fa 48 punti, sì. Se io lo starto fa 34 yard di ricezione.
Quindi... Però dai, Tampa Bay, considerata poi la prestazione di Dallas settimana scorsa, devono assolutamente recuperare. Non so se sono già eliminati dai playoff, non credo.
No, se la gioca.
Devono assolutamente vincere contro Tampa Bay, che non ha più niente da chiedere, neanche lei. Quindi, però attenzione, perché Tampa Bay è sempre una di quelle squadre particolari, no? Quando le altre squadre non hanno niente da chiedere, magari fanno qualche esperimento, cambiano il quarterback, cominciano a lanciare la palla con un po' più di varietà, diciamo, nella offense.
Sono Tampa pazzerelli.
Bay, Tampa Bay invece vuole vincere, cioè Tampa Bay fa robe tipo Hail Mary dalla seconda, dalla 2 yard in un first and ten, insomma. Tampa Bay fa cose strane, quindi non metterei in dubbio che possa recuperare un po' di punti a Dallas e che quindi forse Dallas abbia bisogno di segnare parecchio, e questa volta non si scherza, perché se perdono questa credo che veramente, anzi, sono decisamente eliminati.
Sì, in base a quello che farà Philadelphia, però sicuramente giocano per la division, quindi saranno super super focused e impegnati. Tra l'altro, oltre a Amari Cooper alla 8, c'è da segnalare secondo me anche Adam Thielen alla 10, non tanto per il valore in sé del giocatore, ma perché stavo andando appunto a vedere i suoi ultimi punteggi. Nelle ultime 3 settimane ha segnato un touchdown ed è arrivato al massimo a 70 yard, postando 8,8, 7,8 e 1,9 settimana scorsa contro i Miami Dolphins, nonostante i Minnesota Vikings abbiano segnato ben 41 punti in offense. Quindi immagino che tutti gli owner di Adam Thielen siano qua a rodersi il fegato e dire: ma cosa faccio? Sono arrivato fino a qui, lo tengo dentro fino alla fine, anche se le ultime 3 partite sta giocando davvero male, diciamo, a livello fantasy. Poi, insomma, in campo non penso che stia giocando male. Però, Renato, cosa mi dici di questo Adam Thielen?
Secondo me il matchup è favorevole, tra l'altro viene dentro la division, quindi devono stare dietro, insomma, a Chicago, che comunque ha già vinto la division, però possono ancora combattere per un posto ai playoff e devono assolutamente farlo, penso. Quindi per quanto vediamo che sia Adam Thielen che alla 10 e Stefon Diggs alla 12 sono tutti e due, che è un po' la maledizione di questa offense dal punto di vista fantasy, sono tutti e due insomma lì, c'è da dire che quando ne guadagna uno, chiaramente ne perde l'altro e viceversa. A questo punto io penso che il matchup sia abbastanza favorevole contro una squadra che sta facendo molta fatica. Dalvin Cook abbiamo visto però che sta facendo molto meglio di quanto il passing game dei Vikings sta facendo, quindi non puoi lasciarlo fuori Adam Thielen, non puoi lasciare fuori Stefon Diggs, e forse però invece di metterlo come wide receiver 2 magari puoi degradarlo a flex, però anche lì forse col flex c'è qualcosa di meglio, quindi sei costretto a metterlo un po' come wide receiver. Fateci sapere, insomma, cosa, che alternative avete ad Adam Thielen e se preferite metterlo come flex o come wide receiver in base al vostro, alla vostra squadra. Domenica magari ne parleremo. Secondo me comunque non è, in ogni caso non è toglibile, come si dice, dalla vostra offense, semplicemente perché è un giocatore che passa, quante sono state, 6, 7 partite, 4 partite con 100 yard di minima, in questo punto della stagione in cui la squadra deve vincere per forza a tutti i costi non è benciabile, insomma.
Ci sta, fateci sapere, poi ne parleremo sicuramente anche domenica. Altre posizioni interessanti, forse c'è questo Jarvis Landry, 21esimo overall, che sicuramente come matchup ci sta. A livello di produzione però quest'anno è stato veramente un calvario per il buon Jarvisio, perché ha fatto davvero davvero poco, qualche alto ma tanti tanti bassi purtroppo. Io ci credevo tanto quest'anno, magari gli serve un po' più di tempo con Mayfield, non lo so, però sta di fatto che a Cleveland a livello di fantasy è andata male per Jarvis Landry quest'anno, quindi se l'avete magari in dubbio come flex, fateci sapere domenica e vi aiuteremo con quello. Altre posizioni che hai visto, Renato? Alshon Jeffrey alle 22, ma insomma...
Dante Pettis, che può essere interessante, però anche lì penso che San Francisco non avrà neanche tempo di guardarsi intorno quando gli sarà già tutti addosso. Vabbè, direi che possiamo passare ai tight end, che è quella anche più particolare come ranking, perché alla fine sono i nomi stessi, sempre gli stessi. Allora, il numero 1 Travis Kelce, il numero 2 George Kittle, assolutamente stagione a rivelazione questa per lui. Eric Ebron, anche lui sembra finalmente aver trovato la quadratura del cerchio. Zach Ertz, Jared Cook, particolare questo sul numero 5, considerato anche la situazione a Oakland. Rob Gronkowski, Evan Engram, Cameron Brate, Jalen Samuel alla 10, David Njoku fuori dalla top 10. Trey Burton che questa settimana potrebbe fare molto bene contro San Francisco, per quanto ci ha abituato insomma anche a delle prestazioni veramente veramente pessime.
Sì, potrebbe, cioè speriamo, più che altro se siete arrivati fino a qua con Trey Burton, complimenti. Sì, il matchup è sicuramente favorevole, però insomma, boh, non so se ce l'avete ancora. Non ho capito perché hanno messo Jalen Samuels tra i tight end, questi i nostri amici di Fantasy Pros, ma non importa. Cameron Bray, Evan Engram, sì. Ecco, Rob Gronkowski secondo me è bassino, non tanto perché per il nome in sé, ma perché contro Buffalo ha sempre giocato molto molto bene. È vero che l'abbiamo detto anche degli Pittsburgh Steelers, che aveva tipo 100 e passa yard di media contro di loro, e poi la settimana scorsa ha fatto cacare. Però giocheranno in casa stavolta, quindi penso che Gronkowski sia da mettere leggermente più alto nella classifica.
L'ultima volta in cui si sono trovati con Buffalo non si era fatto espellere perché si era menato con Tre'Davious White, che gli era saltato addosso tipo.
Era Gronkowski, non credo.
Era Gronk, sì, sicuramente era Gronk, sì. E mi ricordo che era contro Buffalo, non mi ricordo se fosse in casa o a Buffalo, comunque sì, c'è stato questo...
Poi vabbè, il nostro dipartimento delle statistiche adesso farà delle ricerche, sì, e ve lo diremo settimana prossima. Ertz è interessante perché con Foles, se non sbaglio, non ha fatto un super partitone, però è ovviamente impossibile da togliere a questo punto della stagione, è il quarto tight end. E poi, che vabbè, è stato limited in practice, però insomma non dovrebbe essere niente di preoccupante. Sì, ha fatto 22 yard la settimana scorsa, davvero pochissimo, però vabbè, bisogna lasciarlo dentro. E poi Ibron, che non si è allenato, però dovrebbe essere semplicemente un turno di riposo per il futuro pro bowler Eric Ibron.
C'è un bel terzetto, scendendo un po' con le posizioni, che fa insomma pensare. Allora, alla 18 c'è Ian Thomas, alla 19 c'è Jimmy Graham e alla 20 c'è Kyle Rudolph, che sono... Allora, Jimmy Graham potevamo aspettarcelo un po' per la situazione della offense di Green Bay, un po' per l'infortunio al dito che ha avuto, insomma penso che ormai i giorni di gloria di Jimmy Graham siano ahimè finiti. Alla 20 Kyle Rudolph, che devo dire che questo invece non me l'aspettavo assolutamente, però se andiamo a guardare le sue statistiche, da week 3 non segna un touchdown. In quest'anno ha appena 2 touchdown ed è la peggiore della sua carriera. Cioè non la peggiore della sua carriera, perché quella è nel 2014, però in ogni caso quando gioca, diciamo, quasi tutte le partite lo è. Anche come touchdown, perché se in precedenza ci aveva abituato comunque ad essere un ottimo target da red zone, a questo punto sembra anche lui insomma un po' in parabola discendente. È stato uno dei top tight end per tanto tempo. Pensi che sia finito un po' l'era di Kyle Rudolph?
Sta sicuramente scomparendo lentamente, quest'anno è andato veramente nel dimenticatoio del fantasy e anche dell'offense di Minnesota. Ovviamente non so se sia finito come appunto giocatore fantasy, staremo a vedere. Sicuramente l'anno prossimo lo potremmo prendere negli ultimi round, se non addirittura undrafted, quindi so già, mi vedo già ad agosto a dire però Kyle Rudolph potrebbe... occhio perché potrebbe... Questo sicuramente. E sì, Ian Thomas invece sono d'accordo, vabbè, credo che sia giusto che sia così basso, chiaramente, perché non giocando che Newton, il buon Tyler Heinicke, insomma, va ben tutto, però dai.
Sì, no, ma quello sì, però insomma, anche qua, anche con Ian Thomas ci aspettavamo sicuramente di più. Allora, andiamo a chiudere con le difese, e qui... Questa è semplicemente una questione di matchup, però sono molto contento di vedere la difesa dei Titans al numero 3, perché dopo aver insomma bastonato i Giants concedendo 0 punti, ma non tanto perché i Giants avessero fatto particolarmente cagare a muovere il pallone, perché c'è stata anche una goal line stand veramente potente, ma la difesa stava dando molto bene. Purtroppo si è perso Logan Ryan per un infortunio alla fibula, che è la gamba, non mi ricordo più come si chiama in italiano, la tibia, E quindi è fuori per tutta la stagione. Comunque, insomma, Josh Johnson, l'unico upside che ha Josh Johnson è quello delle corse. I Titans sono molto forti in questo, sia come pressione che come insomma, stop, insomma, le corse. Quindi in questo non ho grossi problemi. Al numero 1 troviamo i Rams, chiaramente contro Arizona, matchup puro. I Bears, difesa forte contro San Francisco, ottimo matchup, ottima la difesa. Minnesota contro Detroit, sì, perché Stafford sta giocando veramente male. Ed ecco che ritroviamo, Fede, come ti dicevo, Dallas contro Tampa Bay. Sì, però Tampa Bay è una squadra che ha sempre possibilità di stupire. E poi i Colts contro i Giants, assolutamente, assolutamente sì. Non vediamo, o forse non la vedo io, non vediamo invece la difesa di New Orleans, che è con la quale la 17 contro Pittsburgh. Questa penso che si aspettino quindi un high scoring game.
Sì, anche le lines di Vegas penso che siano abbastanza alte a livello di over-under per questa partita, quindi effettivamente tutte le proiezioni danno un alto punteggio e di conseguenza le difese non sono troppo consigliate per questo matchup. Effettivamente ci sta, anche se ovviamente non si sa mai cosa aspettarsi, perché la NFL è strana, Beppe, cheat. Però altri da
segnalare.
Secondo me interessante da segnalare c'è sicuramente Cleveland alla 11 contro Cincinnati, che può essere una di quelle di start strani da Super Bowl, che vi può anche portare qualche punto in più del magari della classica, non so, schierare la difesa di Jacksonville contro Miami ad esempio. Potrebbe forse avere più upside, mettere magari i Browns, che qualche turnover in più riescono a crearlo. Anche Denver contro Oakland non è male, anche se Oakland si è ripresa in offense nelle ultime settimane, però adesso hanno firmato Nathan Peterman, tra l'altro ci siamo dimenticati di dirlo, quindi occhio, occhio, occhio. Derek Carr l'anno prossimo mi sa che questo è il segnale. Altri nomi interessanti, forse Green Bay contro i Jets, però così così. Non lo so, direi che questi sono più o meno quelli che secondo me sono startabili.
Sì, ci sarebbe anche la difesa dei Dolphins contro Jacksonville, non mi ricordo se l'avevi detto.
Sì, no, all'8 però.
Che è molto interessante, non sono d'accordo con la difesa dei Jacksonville Jaguars invece alla 9. Tra l'altro stavo guardando adesso nella mia lineup proprio la difesa, io è su adesso in questo momento... C'ho la difesa dei Texans che giocano contro Philadelphia con Nick Foles. Devo dire che insomma, tra tutti i backup quarterback è anche quello che poteva andare peggio per i Texans, quindi bene per Philadelphia, quindi non c'è la certezza di uno schifo. In poi ci avrei la difesa dei Redskins, che ovviamente eviterei di mettere per una questione anche d'onore, ma poi soprattutto perché insomma bisogna vincere, quindi non credo proprio che faremo pochi punti. Ci sarebbe disponibile la difesa dei Dolphins, la difesa dei Falcons e la difesa magari di Green Bay, ma credo che tra queste mi attirano molto la difesa dei Falcons e la difesa dei Dolphins, ma credo che andrò coi Falcons perché...
Ecco, infatti volevo dirlo prima, ma ovviamente mi sono dimenticato, dovrei scrivermele ste robe, ma non lo faremo mai chiaramente. I Falcons potrebbero essere veramente la giocata pazza di questo Super Bowl Fantasy, perché a parte che settimana scorsa Dion Jones ha fatto un pick six che mi ha anche non dico fatto vincere, ma ha aiutato molto in una delega EDP, però ovviamente è un giocatore che ti cambia la difesa da così a così, e contro il backup appunto Heinicke potrebbero tirare fuori una ottima prestazione fantasy, quindi giocata pazzerella. Infatti, di questo Super Bowl difesa dei Falcons.
Infatti l'ho appena messa dentro al posto della difesa dei Texans, quindi sì. Allora, con questo direi che abbiamo concluso insomma questo particolare start and sit per, o più ranking diciamo, per la settimana del Championships. Noi ci vediamo domenica comunque per le ultimissime e poi anche per parlare con voi un po' di che cos'è la Playoff Challenge e di insomma la settimana di NFL, una delle più decisive insieme a quella di Week 17. Se avete fatto invece il vostro Super Bowl in Week 17 potete chiudere adesso e non ascoltarci mai più perché non va fatto. Allora ci risentiamo domenica, chiaramente giovedì. Questa puntata siamo andati un po' lunghi, però insomma bisogna, perché insomma, se non lo facciamo adesso, quando mai lo facciamo? È l'ultima settimana. Dai, su, forza.
Buon Super Bowl a tutti.
Ciao.